Oggi ci va di lusso, cara Agata, iniziamo addirittura un minuto prima, quindi possiamo prenderci una boccata d'ossigeno prima di cominciare questa puntata del mercoledì di Così per Sport. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno, buongiorno Axel, ci va di lusso anche perché è arrivata una medaglia, quasi ce la perdiamo, sì. Però insomma, visti i buoni risultati di Kelin nello skiathlon, potevamo magari anche aspettarcela questa medaglia d'argento arrivata nello sprint, team sprint di sci di fondo femminile.
Hai detto hai detto la metà della coppia, Kelin, Nadia Kelin è la prima metà della coppia, l'altra metà è Nadine Fendrich, prima medaglia tra l'altro per lo sci di fondo femminile dal 2002 a questa parte.
E chi c'era nel 2002?
E c'era la nostra, possiamo dirlo?
Ma sì, la nostra ospite di domani, non l'avete sicuramente dimenticata, Natasha Leonardi, sì, fu lei l'ultima a portare una medaglia nel fondo femminile a Salt Lake City e oggi si aggiunge questo splendido argento.
E siamo arrivati vicini anche per quanto riguarda la gara maschile.
Sì, per un secondo gli uomini sono rimasti fuori dal podio, un'altra medaglia di legno. È andata così.
Avanziamo anche in quel medagliere dei quasi medagliati.
Dovremmo andare a controllare, sì.
In quel caso, nella gara maschile ha vinto la Norvegia, come da pronostico, per intenderci, mentre nella gara femminile ha vinto la Svezia e la Norvegia
anche
solo
qui.
Quarta, che è quasi una notizia.
Esatto, arriva. Però anche qui, come da pronostico, le svedesi fortissime.
Esatto, sì, tra l'altro che avevano perso con il capitombolo.
Esatto,
perdendo
il
doppio capitombolo, ma erano comunque riuscite ad arrivare seconde in quel caso. Allora, siamo partiti anche in queste ore di Olimpiadi, nella giornata di ieri, ci sono delle cose che ci hanno, ieri o l'altro ieri, ci hanno colpiti.
Posso partire io?
Vai tu, ma
perché stavamo parlando di fondo, di sprint. Ieri nelle qualifiche, sta facendo ormai il giro del web, c'è questa fotografia, questa immagine di questo cane lupo cecoslovacco che insegue le sprinter. Allora, le ragazze non si sono scomposte più di tanto. Io ti dico, avrei fatto il record del mondo.
Esatto.
Io avrei fatto il record del mondo inseguita da un cane lupo, che poi vabbè è stato ripreso dal suo padrone ed è andato tutto bene. Non è successo niente, ha fatto soltanto il giro del mondo ed è una bellissima immagine.
Certo, sembrava un po' Balto, perché è presente quel cartone animato, quel cane lì. E è successo qualche giorno fa, però non avevamo ancora parlato di età, se così vogliamo dire, e giochi olimpici. È bellissimo questo video, in particolare della bobbista americana Elana Myers Taylor, che ha 41 anni, ha coronato il suo sogno di vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi. Lei che era stata questa è la quinta Olimpiade per lei, aveva collezionato due bronzi, due argenti, finalmente è arrivato l'oro. La cosa ancora più bella è quando è arrivata in fondo e ha festeggiato con i suoi bimbi. I suoi bimbi sono nati senza l'udito, sono nati sordi, e quindi c'è lei che nel linguaggio dei segni dice ai suoi bimbi: la mamma ha vinto. Quindi è bellissima questa immagine. Lei che tra l'altro è la più anziana, usiamo questo termine,
medagliata.
Ma attenzione, perché c'è in gara ancora la nostra Silvana Tirinzoni, che va per i 47 anni, quindi potrebbe rubarle lo scettro della più anziana medagliata.
Queste le notizie per quanto riguarda le anagrafi. Io invece ieri sera mi sono goduta principalmente il programma corto del pattinaggio femminile, che tra l'altro dopo la chiacchierata qui con Arianna Sassi mi sembra quasi di riconoscere i salti adesso. Finito il pattinaggio, però la programmazione è tornata all'hockey su ghiaccio e sì. Sono passata insomma da scelte musicali delicate, pensate proprio per quel tipo di performance, alle note un po' old style dell'organetto che precede ogni ingaggio nell'hockey, per intenderci. E io me ne ero già accorta quando ero stata a Santa Giulia a vedere la partita dal vivo, ma non l'avevo colto davvero, perché l'organetto che si sente, quel classico jingle ta 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 ta,
sì,
ta,
lo sto, ecco, cercando ma non lo trovo,
viene suonato dal vivo da tale Dieter Rühle. Pensavo fosse un po' una macchietta voluta dagli organizzatori, invece no, questo è un professionista di questo strumento, dell'organo, dell'organetto. Suona musica d'organo dal vivo per le più importanti squadre sportive statunitensi, attualmente è a Los Angeles per i Los Angeles Kings e per i Dodgers per quanto riguarda il baseball. E poi non suona soltanto i jingle, perché si sentono anche delle performance un po' rock, un po' anche un po' italiane, richiamano la tarantella a volte, e quindi sì, anche qui se lo cercate sui social lo vedrete suonare. No, non è decisamente, non è una macchietta
e non è un jingle, è la cosa giusta da specificare, non è un jingle registrato, che uno magari può pensare
no, lo fa
è
in
una
quel
persona
momento lì,
che fisicamente, fa quelle tre note, fa sempre quelle, ma le fa fisicamente.
E soprattutto tiene a sveglio anche il pubblico, attivo, anche quando ci sono tantissimi power break, nel momento in cui la pausa pubblicitaria, dove gli addetti puliscono la pista di hockey, è lì per risvegliare il pubblico, lui suona.
Possiamo dire che è il vero direttore d'orchestra di queste Olimpiadi nell'hockey. Anche questo è Così per Sport, dove ogni pezzetto di vita è una storia da raccontare.
Looking back, I could have been worse, but I could have been better too. It's true. It's true.
Hit it!
Guardavamo sulla 2 in questo momento perché ci sono gli aerials femminile, quindi lo sci acrobatico femminile che ha avuto qualche problemino come altre discipline di salto perché ha nevicato abbastanza, soprattutto nella giornata di ieri posticipato, e adesso invece si gareggia. A proposito di salti, era molto interessato il nostro ospite.
Eh sì, il nostro ospite è appena rientrato da Livigno, uno dei tanti pezzi di Svizzera italiana che avevamo a Livigno. Benvenuto Pepe Regazzi.
Grazie mille per l'invito, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, e felice di essere qua.
Pepe Regazzi, per chi non lo conoscesse, è il pioniere dello snowboard nella Svizzera italiana e anche in Svizzera, perché insomma hai scoperto che si poteva scivolare sulla tavola più di 40 anni fa.
Ho scoperto di poter scivolare sulla tavola 40 anni fa esatti, perché nella stagione 85-86, grazie al mio mentore Marco Nussbaum, che era già un promotore in Ticino di sport freestyle, tipo lo skateboard, magari il windsurf, è stato uno dei primi svizzeri a provare lo snowboard, l'ha portato in Ticino, io ero il suo pupillo dello sci, che mi ha insegnato a 3 anni a sciare all'Alpe di Neggia, e quindi all'Alpe di Neggia 40 anni fa abbiamo iniziato a fare snowboard.
E poi Pepe Regazzi è diventato l'allenatore, ma una lunga carriera, perché poi hai cominciato a fare anche il corso GS, come tutti, anche uno dei primi esperti GS in snowboard, e poi hai intrapreso anche la carriera, oltre che di snowboarder, anche di allenatore per 12 anni, se non sbaglio, 12 anni a capo della squadra svizzera di snowboard. E poi ci sono state in mezzo 6 Olimpiadi, compresa questa, e 2 medaglie alle Olimpiadi, Yuri Potlachikov e, adesso ce l'ho qui scritto, grazie, Jan Scherrer, invece a Pechino.
E tra l'altro reduce anche questa volta dalle Olimpiadi, sei appena rientrato un paio di giorni fa, giusto?
Giustissimo, era anche il mio obiettivo, un po', diciamolo, finale, era da partire dall'Italia, quindi le Olimpiadi a Torino, e terminare con l'Olimpiade dopo 6 Olimpiadi a Milano Cortina. È vero che i 40 anni di snowboard hanno fatto una strada veramente grande, partita dalla motivazione di fare noi snowboard sia in Ticino che in tutta la Svizzera, ma poi sì, abbiamo fatto gare, eravamo i primi a fare gare in Svizzera, io sono arrivato anche a un livello di Coppa del Mondo. Poi ho lasciato un po' la competizione quando ho smesso le gare, o poi mi sono dedicato soprattutto all'istruzione, come hai detto bene, con Manolo Piazza, i primi esperti di Gioventù Sport, poi con Swiss No Sport, anche lì corsi di formazione per maestri. Nel mentre 10 anni negli anni 90-2000 a St. Moritz come maestro di snowboard, uno dei primi maestri di snowboard, e poi sono ritornato un po' all'amore della competizione, quindi come allenatore preciso, magari 12 anni di capo allenatore, ma in totale 18 anni la squadra.
Sì, 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 sì. E sei anche un po', possiamo dire, un testimone di quello dell'evoluzione dello snowboard da una sottocultura, diciamo, poi diventato sport di massa.
Beh, assolutamente, mi ricordo proprio agli inizi che non esisteva questo snowboard, andavamo in certi centri di sci, anche in Svizzera tedesca, a parte che all'inizio non ti lasciavano neanche andare, sì, su tutti le seggiovie o sci lift che
sì, eravate un po' guardati dall'alto in basso.
Eravamo guardati un po' male anche, sì sì, perché pensavano che non sapevamo andare su con magari con lo ski lift, con la tibara e roba del genere. E poi quando incontravi uno snowboarder dall'altra parte del centro di sci, andavi proprio a prenderlo per salutarlo, perché eravamo talmente contenti di vedere altra gente che faceva snowboard. Sì, dopodiché poi diventato veramente anche uno sport di massa, uno sport per i giovani. In Ticino ci sono stati tantissimi maestri di ginnastica, professori di ginnastica che hanno dato grandi corsi di snowboard e hanno creato anche tanti snowboardisti anche in Ticino.
Ecco. Ti saresti aspettato che lo snowboard sarebbe arrivato con così tante discipline e così, adesso non dico in fretta, ma comunque sarebbe arrivato a diventare uno sport olimpico, quando tu hai cominciato al Tamaro nell'86, o all'Alpe di Neggia meglio.
No, hai detto giustissimo, perché l'Alpe di Neggia a sciare è il Monte Tamaro, la mia prima snowboardata con Marco. Piccolo aneddoto, ho iniziato come goofy, perché Marco era un goofy,
quindi piede destro,
piede
davanti.
Destro davanti, e poi invece al giorno d'oggi sono regola, perché la seconda tavola che mi ha regalato era montata regola, adesso sono regola. Però no, ai tempi chiaramente non ci aspettavamo questa cosa che poi è la realtà del giorno d'oggi, quindi disciplina olimpica, discipline olimpiche, come hai ben detto, sono varie. È vero che già dagli inizi, anche io come competitore, si faceva di tutto, si faceva lo slalom, il super gigante magari anche, si faceva il border cross, si facevano salti.
Con gli attacchi diversi o con gli attacchi da slalom?
Ma sai che ti dico che, per quello che era la disciplina di speed, quindi slalom e gigante e super G, si avevano degli attacchi rigidi, scarponcini rigidi. Per in quello che era il freestyle invece erano già degli... abbastanza simili, erano simili.
Ok, erano già dei Boots.
Era già dei Boots, un piccolo aneddoto, si comperavano i Sorel, che sono degli stivali canadesi per l'inverno.
Per la neve, sì.
Si prendeva un numero più grande, si metteva dentro lo scarponcino interno dello sci, e quindi era già un boot abbastanza comodo e abbastanza simile a quello del giorno d'oggi.
È incredibile, sembra passato veramente un sacco di anni, ma non sono passati così tantissimi.
Come sembrano passati tantissimi anni da quell'oro anagano di Jan Simmen, tra l'altro non aveva nemmeno il casco, se parliamo anche dell'evoluzione, abbiamo detto degli scarponcini, ma anche delle protezioni, insomma.
L'hai detto, ai tempi si c'erano competizioni senza i caschi, ma d'altronde si andava anche in pista senza il casco, e al giorno d'oggi anche io, la mia realtà di Livigno alle Olimpiadi, ho dovuto farmi dare un casco perché non l'ho mai avuto e andare sulle piste col casco perché è obbligatorio, quindi sì, i cambi sono stati tanti. E quello che mi piace di vedere al giorno d'oggi è che per esempio una disciplina come l'halfpipe, che è da 3 Olimpiadi che è una delle discipline più seguite al mondo, quindi da tutti i telespettatori, quello fa piacere.
Tu sei passato anche dallo skate prima, oppure hai fatto semplice, perché tanti facevano quel salto dallo skate, poi vanno sullo snow, ed era un po' anche lo tipo di sottocultura, come la chiamavi tu prima, Agata. Anche tu hai fatto questo percorso?
Sì, come dicevo, Marco Nussbaum, il mio mentore un po' in tutti questi sport funambolici, lui faceva skateboard, noi abbiamo iniziato a fare skateboard anche noi, magari saranno stati gli anni 80, e è vero che non ho raggiunto grandi livelli in skateboard, ma lo skateboard sicuramente ha influito tutta la scena snowboard a livello mondiale. Se posso ancora ripetere adesso, gli ultimi 5 ori olimpici, a parte l'ultimo Yuto Tozuka, giapponese, erano 3 Sean White, 1 Yuri e 1 Ayumu Hirano, che erano o sono degli skateboarder di rampa vert, questa rampa enorme, quindi c'è un'influenza molto grande e una similitudine.
Tra un attimo torniamo a parlare di Olimpiadi, però tu hai vissuto veramente la parabola dello snowboard, che all'inizio era visto male, poi a un certo punto diventa lo sport che tutti devono fare, tutti i ragazzi della scuola media devono provare lo snowboard, diciamo fine anni 90, primi anni 2000. Adesso la percezione, ma magari tu ce la smentisci, è che lo snowboard stia un po' andando indietro. Gente che torna sugli sci dopo che ha fatto magari tutta una gioventù sullo snowboard.
O non viene più insegnato magari nelle scuole.
Giusto, tutte queste riflessioni sono giuste. Effettivamente anche il fatto che le scuole hanno portato un grande influsso in quello che è l'inizio dei ragazzi che iniziano a fare snowboard, quello sicuramente influenza. Magari il giorno d'oggi anche le scuole hanno un po' più difficoltà di organizzare queste settimane alpine, di organizzare maestri, di organizzare materiale, quindi diventa un po' più difficile. Ma io penso che sia anche un problema a livello generale. Lo sci e lo snowboard costa caro. Sulle piste si paga di più l'abbonamento, il mangiare, il dormire, tutto. Quindi, secondo il mio punto di vista, stiamo andando indietro.
Non
un
possiamo
po'
più andare
sport,
neanche al tamaro.
Chiudono gli impianti, bravissima. Certo. Ma soprattutto, effettivamente, per una famiglia, fare una stagione di sci o di snowboard al giorno d'oggi è dispendioso.
Proprio per questo motivo è giusto sottolineare anche il lavoro di tutti i volontari, i formati da Gioventù e Sport, quindi tutti gli sci club e i club che permettono di sciare ancora dei prezzi abbordabili. Ci fermiamo un attimo, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, e poi Pepe Ragazzi rimane sempre qui con noi a chiacchierare di snowboard e di Olimpiadi.
A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene. Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno 3 iene. Gli amici ormai si sposano alla mia età, e io mi cazzo se non indovino all'eredità. Ah, ah, forse dovrei partire, andarmene via di qua, e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr, in un mondo di giorni di
Ringo Starr. In un rompe di giorno e di polio sono Ringo Starr. Fossi il tuo Batman, ma ero solo il tuo Ted. E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me, che i migliori alla fine se ne vanno sempre, che cosa rimane? Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, che forse alla fine c'hai ragione tu. Di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Oh, oh, oh. Giorni di polio sono Ringo Starr. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr.
Stiamo facendo, ripercorrendo la storia dello snowboard in Ticino, ma possiamo dire che con Pepe Regazzi si può anche ripercorrere la storia dello snowboard a livello olimpico. L'abbiamo detto, sei appena tornato dalle Olimpiadi, sei appena tornato da Livigno, dove hai seguito Alessandro Barbieri, atleta americano, decimo se non sbaglio nell'halfpipe. Che Olimpiade dal punto di vista delle discipline di snowboard freestyle hai trovato quest'anno? Anche tu hai notato che c'è questo livello che è decollato come si decolla nei salti?
Assolutamente, è stata una grandissima Olimpiadi, devo dirlo, anche perché le infrastrutture, sia l'halfpipe che lo slopestyle, lo big air, erano da parte delle nostre discipline, erano veramente fantastiche, sono state preparate in maniera eccezionale, lo si è visto nella finale di halfpipe, che è impressionante il livello di trucchi che hanno portato, e quindi sì, è un'Olimpiade secondo me super azzeccata a livello agonistico, sicuramente a livello di performance degli atleti, e quindi anche un ringraziamento a tutta l'organizzazione che era veramente fantastica.
Ma si è sempre alla ricerca di quel limite o di superare quel limite con evoluzioni che sono addirittura circensi, poi se non sbaglio, tra l'altro a proposito di circo, i tuoi atleti avevano anche il supporto magari dell'Accademia Dimitri, magari ci torniamo, però appunto volevo chiederti questa continua ricerca del limite. Alla fine un limite non c'è o ad un certo punto dovrebbero fermarsi?
Ma i limiti sono chiaramente sempre un po'... si possono sempre un po' aumentare, però è vero che anche il limite del fatto che un halfpipe è già enorme, per questi 6 metri o quasi 7 metri di altezza nella neve, e poi questi salti che escono ancora altri 6 metri, questi sono un po' i limiti. Alla fine velocità, siamo sempre sulla neve, quindi dipende a dipendenza anche da che neve ti trovi e via dicendo, e soprattutto anche quello che sono le rotazioni o i flip che fanno questi atleti, ci sarà un limite, anche perché i giudici possono un po' influenzare il trend di questa disciplina, nel senso che al posto di richiedere ancora un giro in più, un flip in più per poter avere punti, magari ti iniziano a darti più punti se tu sei più completo. Vuol
più
dire
pulito,
che tutte le differenti rotazioni, che ne abbiamo 4, perché si va in avanti, indietro, una volta sulla lamina sui talloni, una volta sui punti dei piedi, quindi questo front set, cab, backset e switch backset, lì è già un obbligatorio. e poi addirittura anche il, diciamo così, la qualità della run che si propone deve essere veramente perfetta. E quindi secondo me con quello si limita un po' il fatto di andare ancora a cercare, magari adesso si fanno dei tripli, non vorremmo assolutamente vedere dei quadrupli, perché lì si rischia la vita.
Come si prepara un atleta olimpico che vince un oro olimpico come Yuri? Perché dietro il nome freestyle si pensa un po' che ci siano degli atleti che sì, arrivano lì, improvvisano, pensano adesso estremizzo, faccio un po' la parte del diavolo, inventano i salti, scendono e poi qualcosa artisticamente si inventano. Però non è così, cioè c'è una grossa preparazione dietro.
Grossissima, grossissima preparazione. Io mi piace sempre dire che la nostra disciplina è una disciplina complessa e completa, nel senso che se tu non puoi lavorare solo a livello tecnico e magari a livello fisico, devi essere veramente eccellente sia a livello acrobatico, anche a livello mentale, a livello di nutrizione, a livello di materiale. Si sviluppano anche delle tavole, per esempio noi abbiamo sviluppato delle tavole per l'halfpipe, quindi veramente una ricerca, l'ottimizzazione di tutti questi dettagli. Porto magari un punto che non sempre da casa lo si percepisce, la pericolosità di questo sport, soprattutto nell'halfpipe anche, che io dico sempre, sono amante del tennis, anche loro hanno un aspetto mentale molto forte, perché sono in campo magari in finale con 50.000 persone che gridano, ma da un Alcaraz o un Sinner, un grande Sinner, se hanno la giornata no e sbagliano la pallina ed è fuori di 5 centimetri, perdono la partita ma vanno a casa sani. Da noi, se sei fuori 10 centimetri sul coping, quindi sulla parte alta dell'halfpipe, e poi magari ricadi dentro, rischi veramente la vita. Quindi il lato mentale è enorme, non solo dalla parte nervosità ma dalla parte anche pericolosità.
Parlavamo prima degli aspetti anche artigianali dello snowboard che fu all'inizio, quindi dello sviluppare magari lo scarponcino giusto. Io ho ancora forse un po' questa visione romantica, no, dello snowboarder che in pista si prepara il suo salto per saltare, per divertirsi con gli amici. In un qualche modo questa dimensione un po' artigianale c'è ancora, perché leggevo di Yuri Podlachikov, ad esempio, per la preparazione di Sochi avevate costruito questa rampa in un capannone, quindi comunque c'è ancora una dimensione artigianale, diciamo così.
Ma parlando di Yuri, ai tempi siamo stati veramente dei promotori, perché Yuri ci aveva chiesto per prepararsi per le Olimpiadi 2014 a Sochi, che poi ha vinto, lui voleva allenarsi 2 anni prima con questa grande rampa da skateboard vert, che si chiama, che è verticale, che è un po' un half pipe per lo skateboard, e quindi aveva affittato un capannone a Zurigo, avevamo messo dentro questa rampa. Dal canto mio avevo comperato uno dei primi maxi trampolini per fare la parte acrobatica sul trampolino, l'avevamo piazzata nello stesso campanone, quindi lì cercavamo delle soluzioni per allenarsi nella miglior maniera e per poi vincere questa Olimpiade che poi è arrivata. Al giorno d'oggi questo è tutta realtà, ci sono delle palestre apposite per il freestyle, all'Ax per esempio c'è la Freestyle Academy, dove noi siamo spesso e mi occupo anche un po', e lì c'è tutto quello che per esempio nel 2010 fino al 2014 l'avevamo provato a costruire.
Provato e pensato voi.
Dopo c'è il lato sempre anche ancora che magari anche il campione del mondo il suo salto magari in neve fresca se lo costruisce ancora, perché alla fine lo snowboard è anche piacere, è divertimento, e anche malgrado che sono dei incredibili circensi, come hai detto bene te, o comunque degli atleti così completi, gli piace divertirsi, gli piace veramente anche sfruttare magari una sola discesa in neve fresca, bella, semplice e naturale.
Hai citato il caso, l'abbiamo lasciato lì un po' in sospeso, la questione di
Accademia di Dimitri.
Però siamo curiosi, magari anche il pubblico è curioso di questa dimensione circense nella preparazione. In che senso c'è stata questa collaborazione con l'Accademia?
Ma essendo stati noi come nazionale svizzera, io ai tempi i nostri diciamo concorrenti più grandi erano gli americani, che hanno inventato lo sport, che hanno dominato lo sport fino a 5-10 anni fa. E loro avevano le migliori infrastrutture, quindi io in Svizzera come capo allenatore il mio scopo era di creare delle infrastrutture perfette, delle infrastrutture dove i nostri atleti svizzeri avessero potevano allenarsi nella miglior maniera. Quindi adesso, al giorno d'oggi, abbiamo una realtà che abbiamo 3-4 centri di sci in Svizzera dove tutto il mondo viene ad allenarsi, sia sulla neve, ma anche, per esempio, citavo all'Ax, c'è questa Freestyle Academy, che effettivamente anche noi abbiamo aiutato l'Ax ai tempi a scegliere di percorrere questa via di dare delle possibilità anche a secco, diciamo. Quindi,
hai citato l'Ax, quali sono gli altri centri?
Allora, altri centri di sci che hanno delle infrastrutture incredibili, adesso il Corvage, che l'anno scorso ha ospitato i mondiali, ovviamente, Sasfi, che è l'unico posto al mondo in ottobre, quindi sul ghiacciaio, che si trova un halfpipe e uno slopestyle proprio professionale e tutto il mondo viene ad allenarsi.
Giapponesi compresi?
Giapponesi compresi.
Abbiamo scoperto il segreto.
Ma i giapponesi hanno loro scoperto i primi airbag, che erano questi salti con il cuscino dietro, che anche noi, cioè tutto il mondo adesso utilizza. Loro sono stati quelli che li hanno creati, ne hanno anche tantissimi in Giappone. In Svizzera ne abbiamo creato uno a Lesin un po' di anni fa, ma era già un po' troppo tardi, nel senso loro hanno già 10-15 anni di questi airbag dove possono preparare tutti i salti tutta l'estate. Quindi effettivamente il futuro anche delle nostre discipline freestyle è dato dal fatto che ci siano delle infrastrutture ottime sia d'estate che d'inverno, sia secco che sulla neve.
Perché l'Ax è così la mecca dello snowboard? È un po' che c'era lì dietro il cervelletto questa domanda.
Bella domanda, e secondo me per il padrone di l'Ax, okay, diciamolo così, il padre padrone, perché è veramente un mentore anche lui, Reto Gurner, un visionario, perché quando lui ha iniziato a prendere in mano la stazione di l'Ax, addirittura dei suoi genitori, anche lui ispirato dall'America, dallo skateboard, da un po' tutte queste cose qua, lui ha voluto fare una stazione di sci dove i giovani venivano volentieri a fare le loro attività, perché ha sempre detto: se i giovani, molto giovani, vengono nella mia stazione e sono contenti e stanno bene, gli do quello che loro vogliono, torneranno da giovani papà e mamma, o quindi da giovane famiglia, e poi anche da anziani, e quindi io, quando gli altri ski resort saranno già morti perché gli anziani non vanno più a sciare, io avrò ancora 20 anni di business che funziona.
Esatto.
E così è.
E così è, perché appunto funziona ancora adesso l'Ax. Allora noi dalle gobbe, o perlomeno dai salti di neve, passiamo alle dune di Walk Like an Egyptian e poi andiamo a collegarci con la seconda manche che è appena cominciata per quanto riguarda lo slalom femminile.
We'll be right back. like an Egyptian.
Avevamo promesso che saremmo andati a Cortina, perché è cominciata la seconda manche per quanto riguarda lo slalom speciale femminile, e a Cortina ritroviamo il nostro Giordano De Lucia. Ciao Giordano.
Buongiorno, buon pomeriggio.
Allora, sono appena partite, quindi magari diciamo due cose su quello che è successo nella prima manche.
Sì, Michaela Schifrin è stata la grande protagonista di questa prima prova, che ha dominato la statunitense, 82 centesimi di margine sulla tedesca Dürr, e poi al terzo posto ad un secondo esatto la svedese Ölund. Raste Holdener, che è quello che più da vicino ci interessa, le due nostre rossocrociate, sono subito dietro rispettivamente al quarto e quinto posto, a soli 5 e 16 centesimi dal terzo posto, quindi in corsa ampiamente per le medaglie. Più indietro poi Melanie Meyer ad un secondo e 94 ed Elian Christen a 2 e 50 dalla Schifrin. Schifrin che sarà l'ultima a scendere, dunque su questo tracciato non vince una medaglia olimpica dal 2018 ed è stata deludente finora qui a Cortina. Punta a rifarsi, e possiamo dire che questo slalom di Milano Cortina per lei ha la stessa importanza cruciale, mi viene da dire, anche che ha anche per la squadra svizzera, che senza Lara Gudberani, infortunata fino a questo momento, è senza medaglie.
Ecco Giordano, volevo proprio arrivare lì, anche l'ultima chance appunto per lo sci svizzero, e anche per te di commentare una medaglia magari per quanto riguarda lo sci femminile.
Sì, abbiamo passato questi giorni a Cortina nell'attesa di una medaglia. Si sapeva che era molto duro senza Lara Gudberami, con le difficoltà che la nazionale rossocrociata sta attraversando nel settore velocità. C'era qualche spiraglio emerso, qualche buona notizia emersa dalla combinata con Wendy Holdener, che ha stabilito il secondo miglior tempo della manche di slalom, però non possiamo dire di essere contenti con la squadra femminile, che finora è rimasta molto molto indietro nelle varie classifiche delle prove portate sì qui al termine, anche in gigante, quando abbiamo visto per esempio Rust commettere due errori nelle due prove e finire lontana dal podio. C'è grande attesa per Wendy Holdener, che proprio il gigante l'ha voluto mettere da parte per concentrarsi al meglio per questa prova di slalom conclusiva. Di fatto è l'ultima prova dello sci alpino a questi giochi di Milan Cortina. Di Holdener, che è bronzo 4 anni fa e argento 8 anni fa in questa disciplina, ha voluto puntare tutto davvero sullo slalom conclusivo qui a Cortina. Per lei contano solo le medaglie, l'ho detto, non voglio tornare a casa mani vuote.
Ultima cosa magari, Giordano, rispetto allo slalom maschile, che era soprattutto la prima manche in condizioni abbastanza proibitive, nel senso che non si vedeva praticamente niente, oggi le condizioni a Cortina sono perfette, quindi il tempo non si è messo di traverso.
Ottime questa mattina, con la temperatura appena sotto lo zero, si è rialzata un po' questa temperatura e questo potrebbe un po' rendere le cose più difficili in questa seconda prova. Sembra tutto apparecchiato per una gara spettacolare. Sono intanto scese le prime quattro della seconda manche, con Molzan che conduce davanti a Vulova, Vestov e Bucic. Dicevo, di condizioni perfette, speriamo che tenga veramente questa bellissima pista di Cortina, una pista definita anche troppo semplice, soprattutto da Camille Rust, ma anche dalle altre sue colleghe, e questo ci fa dire che non si può sbagliare. Il minimo errore su una pista così poco, con la pendenza così minima, può essere decisivo, e allora bisogna fare la manche perfetta in questa seconda prova e deve essere la più veloce possibile. Non si può speculare, insomma, e vedremo tra poco come risponderanno soprattutto le favorite. Dicevamo della Schifrin, che ha questa tra virgolette maledizione degli giochi olimpici, non vince una medaglia dal 2018 era molto delusa delle ultime gare corse qua a Cortina in questi giorni. Deve assolutamente rifarsi e guadagnare e mettersi al collo quella medaglia che le manca da Pyeongchang 2018.
Grazie, grazie mille Giordano De Lucia per questi tuoi, per questo tuo commento da Milano Cortina. Ti ritroveremo da Cortina, nello specifico, ti ritroveremo sicuramente nei prossimi appuntamenti per commentare le fasi finali di questo slalom. Giordano citava Wendy Holdener, sì, che è la sciatrice con più medaglie per quanto riguarda la Svizzera, ne ha 5. E tra l'altro anche in assoluto Wendy Holdener è una sola medaglia da due mostri sacri come Anya Persson e Janica Kostelić, per cui auguriamo davvero a Wendy di tornare a casa non a mani vuote, ma certo, addirittura con un altro record.
Ricordiamo, quinta pari merito dopo la prima manche Wendy Holdener. Hai detto medaglie, allora io ho qua sott'occhio, proprio perché ci leggiamo oramai nel pensiero, il medagliere. Diamo un'occhiata rapidamente al medagliere, che vede la Norvegia sempre al primo posto con 32 medaglie, 15 ori. L'Italia è seconda, gli Stati Uniti sono terzi, la Svizzera è nona con 11 medaglie ed è arrivata proprio sull'ora di pranzo l'undicesima medaglia, un argento per quanto riguarda la staffetta nel sci di fondo al femminile. Una canzone e poi da Cortina andiamo a Bormio?
Ma sì, dai.
Canzone che può starci bene in questa settimana, una settimana di carnevale, una canzone anche da tendina di carnevale, quella che abbiamo appena ascoltato. Lasciamo le tendine del carnevale perché vogliamo tornare a riassaporare quel gusto di medaglia che qualcuno dei nostri colleghi ha visto e assaporato da più da vicino.
Buongiorno Aramis Dozio.
Buongiorno Agatha, buongiorno Axel, buongiorno a tutte e tutti voi. Mi perdonerete la voce, ma visto che parlavate di carnevale, ieri di ritorno da Bormi mi sono concesso il lusso di festeggiare il martedì grasso, quindi cercherò comunque di esprimermi nel modo migliore.
Non avevi festeggiato abbastanza dopo 8 medaglie dello sci maschile?
Beh, diciamo che sono... diciamo che loro hanno festeggiato alla grande, noi li abbiamo seguiti in questa incredibile avventura. Ovviamente il nostro modo di festeggiare non può essere paragonato a loro e di conseguenza per quello che ho cercato di recuperare ieri andando a Bellinzona, comunque è stata un'esperienza davvero particolare, nel senso che io dal 98 che vado alle Olimpiadi, che partecipo alle Olimpiadi, però un gruppo così eterogeneo, così direi particolarmente brillante e così forte e così ricco di talento, non mi era mai capitato di viverlo e di raccontarlo, quindi è stato qualcosa davvero di speciale.
Tu vivi e ci fai vivere con grande emozione le cronache, le gesta di questi atleti, questa volta hanno beccato anche te e Simon con la camera nella cabina di commento, possiamo dire Aramis che soprattutto da Simon, ma anche tu avevi le lacrime agli occhi per l'oro di Loïc Meillard.
Sai, già avevamo vissuto intensamente l'oro di Meillard ai mondiali, poi Simon lo conosce anche molto bene, legato anche un po' alla famiglia, di conseguenza c'è anche un discorso di amicizia e di affetto che va anche oltre il semplice rispetto che possiamo avere o il normale rapporto che magari possiamo instaurare nel tempo con un atleta del genere. E poi passando gli anni hai la possibilità comunque di conoscere un po' meglio. Quest'estate sono stato proprio a casa sua in Vallese e ho realizzato un servizio ritratto su Meillard, che è un appassionato di sport a 365 gradi, perché fa tutto, dalla bicicletta alla corsa al tennis, cioè veramente pratica tutti gli sport inimmaginabili ed è uno che deve diversificare tantissimo la sua preparazione perché ormai da molti anni ha problemi alla schiena. Ricordo l'anno scorso a Sölden si è presentato e poi non ha partecipato alla gara perché non riusciva quasi ad alzarsi dal letto, quindi sempre qualche timore, fa anche arti marziali, insomma fa proprio di tutto e così hai la possibilità di conoscerli un po' meglio, quindi anche per quanto mi riguarda ho avuto la possibilità di stare a casa, siamo stati invitati a casa sua quando abbiamo realizzato l'intervista e dopo certo c'è un trasporto maggiore ancora di più perché quando poi sei vicino a un atleta, ma in generale io poi quando mi fanno riascoltare questi momenti di telecronaca sinceramente non mi sembra neanche di essere me stesso, nel senso so come sono, però lì esco, cioè sono totalmente trasportato e non mi rendo conto, cioè sono proprio dentro nell'avvenimento e dentro nella gara, come se fossi in pista. Cioè, quando mi riguardo mi fa effetto quasi perché ma sei impazzito, ma guarda come ti comporti, cerca di avere un contegno, però in quei momenti lì il contegno non è controllabile assolutamente.
Certo, allora un rapido aggiornamento per quanto riguarda lo slalom femminile, perché la prima delle Svizzere a essere scesa è appena uscita, ha inforcato Kristen e quindi è fuori dai giochi. Aramis, è una squadra fortissima, hai detto squadra eterogenea, quella maschile, per tornare da te, insomma, quello che hai visto a Bormio, è una squadra che è anche molto unita, o il fatto che siano così tanti atleti così forti che quindi se la giocano spesso tra di loro sul podio crea delle frizioni.
Guarda, secondo me è una sanissima competizione quella che c'è all'interno della squadra svizzera maschile e il primo ad aver dato l'esempio per cercare di far capire a tutti come forse bisognava comportarsi è stato Marco Odermatt già 4-5 anni fa, quando ha iniziato a vincere, quando ha iniziato a mostrare tutto il suo talento ed è sempre stato il primo a cercare di fare gruppo, di fermarsi durante le ricognizioni a parlare anche con gli altri atleti. Prima di lui ha cercato di farlo Foyt, ecco, in passato per dirti non c'era questa coesione nella nazionale, c'erano dei forti atleti, mi ricordo Bruno Kern, Franz Heinzer, Didier Küche, Didier Defago, però Il gruppo che c'è adesso, grazie anche al capo di questa nazionale, capo perché comunque rappresenta proprio il nostro sport a livello mondiale, ovvero Marco Odermatt, è lui che ha dato un po' le indicazioni a tutti e adesso tutti sono stati comunque coinvolti in questo sistema di gruppo. È vero che è uno sport individuale, lo diciamo sempre. Poi però abbiamo visto durante la combinata l'attenzione che c'era durante la gara, gli abbracci che ci sono stati. Direi che comunque è veramente un gruppo incredibile e per quanto mi riguarda ho il privilegio, grazie al lavoro che faccio, di poter seguire un gruppo che sta scrivendo la storia. 4 medaglie d'oro a un'Olimpiade nello sci alpino non era mai capitato nella storia, perlomeno. Parliamo dall'88 in poi, da Calgary in poi, che ci sono da Calgary in poi ci sono 5 discipline: gigante, speciale, discesa, super G e poi c'era combinata. È stato aggiunto il super gigante dell'88. Ecco, dall'88 nessuna nazionale aveva mai conquistato 4 ori su 5, 8 medaglie su 15. Cioè, quello che stanno facendo è qualcosa di pazzesco, e avere l'opportunità e il privilegio, grazie alla televisione, alla RSI, di poter seguire, commentare, vivere, emozionarmi con loro, è qualcosa che mi rimarrà addosso per sempre, insomma.
Aramis, grandi emozioni per te e per la Svizzera a Bormio, eppure è stato anche detto che Bormio sembrava non vivere un'Olimpiadi davvero, sembrava quasi un luogo per una gara di Coppa del Mondo, è così? È sembrato così anche a te?
Sì, concordo pienamente. Diciamo, durante le gare, quando ci sono state le gare, Bormio era viva, reattiva, c'è stato comunque, ci sono anche dei luoghi di incontro dove c'è stata festa, in particolar modo per i colori svizzeri, ma anche per i colori italiani, se ricordiamo le medaglie d'argento e di bronzo durante la discesa libera, nella prima gara di questa Olimpiade per quanto riguarda lo sci alpino a Bormio. Ma sai, c'è stato un po' di terrorismo, nel senso che c'erano problemi di viabilità, la linea ferroviaria non era completa, e gli alberghi hanno triplicato, non per loro volontà, ma a causa anche delle direttive del CIO, hanno triplicato i prezzi. E quindi la gente non. Poi anche i prezzi per poter vedere queste gare erano altissimi, dai 600 euro in su. Quindi tanta gente ha detto: io andrò a Bormio dopo l'Olimpiade, perché comunque Bormio è un luogo turistico molto apprezzato e conosciuto dal Ticino e dalla Svizzera italiana. Siamo a 3 ore d'auto, e dunque la gente ticinese, ne ho visti tanti fra l'altro, ecco, tanti tifosi delle varie valli, della Valle Maggia, Val Bedretto, tanta gente della Valle di Blegno, che sono arrivati il giorno delle gare. Ecco, il giorno delle gare ha vissuto l'Olimpiade, però... E come dicevi, è stata un po' come la Coppa del Mondo, certo. Anche meno di un mondiale, perché a Salbach è vero che l'Austria vive lo sci come il Brasile vive il calcio, e in Austria ogni giorno c'era fermento, c'era movimento. Il mondiale di Salbach l'anno scorso, da questo punto di vista, che ci ha regalato tantissime medaglie anche lì, è stato qualcosa di completamente diverso. Io non ho vissuto il clima olimpico che ho vissuto quando sono stato a Nagano, a Whistle Mountain, anche a Sochi, malgrado fosse stata costruita questa città per l'Olimpiade in Russia, anche lì comunque il clima era comunque un clima olimpico, anche perché eravamo tutti insieme. Certo. Sai, a Livigno stanno vivendo l'Olimpiade in un certo modo, a Bormio c'era lo sci alpino e adesso è iniziato lo sci alpinismo. Cortina sta vivendo certamente di più il clima olimpico, però Bormio... è stato comunque bello, sai, come fai a parlare male? quello che è successo, è impossibile, però è vero, il clima olimpico noi sinceramente non l'abbiamo vissuto. Ieri sono tornato e per entrare in clima olimpico ho dovuto andare a Bellinzona.
Ecco, esatto, mi viene da dire che per fortuna abbiamo portato a casa, come dicevi tu Aramis, giustamente tante medaglie a creare comunque quello spirito. Grazie mille anche per le emozioni che ci hai e ci avete raccontato ad Aramis Dozio, e grazie per questa testimonianza. Buona giornata e buon riposo, Aramis.
Tra poco vado a lavorare.
Ecco, allora ci vediamo qua. Allora ci vediamo qua.
A tra poco.
Grazie mille, Aramis. Prima di andare con un brano musicale, però, Pepe Regazzi, vedevo che annuiva quando si sentiva la questione che rispetto ad altre Olimpiadi c'era un po' poco questo spirito olimpico al quale anche tu eri abituato magari nelle altre tue esperienze.
Sì, posso solo concordare con Aramis. Anche a Livigno abbiamo vissuto la stessa esperienza, delle infrastrutture fantastiche, come dicevo già all'inizio. Però ecco, questo triplicamento di prezzi per appartamenti e hotel, la viabilità è stato anche un problema. Sembrava che era impossibile raggiungere Livigno, invece era
non era così grave.
Sì, quello è un po' peccato, perché effettivamente io ero anche molto contento di vivere questa Olimpiade di nuovo in Italia dopo Torino, e Torino effettivamente... noi eravamo a Bardonecchia, c'era un ambiente incredibile, tanta gente, e qua non c'è stato così tanto. E come diceva benissimo Aramis, è stato bellissimo ugualmente il tutto, e sicuramente anche ci saranno tanti turisti che andranno probabilmente più tardi a Livigno, a Bormio o Cortina, quindi almeno quello.
Allora, sono le 13.53, ci fermiamo un attimo, prendiamo una boccata d'ossigeno, soprattutto un po' di musica, e poi torniamo a parlare anche di capanne alpine, possiamo dire, non con Dozio, che le conosce, ma con Pepe Ragazzi. Dice 56, mentre sta andando avanti la seconda manche femminile, e lì invece Giordano De Lucia ci scriveva, c'è del spirito olimpico. Siamo ancora in studio con Pepe Ragazzi, ci sono ancora un paio di cose di cui vogliamo parlare.
Sì, magari velocemente, perché Pepe Ragazzi adesso a microfoni spenti parlava dell'importanza della coesione del gruppo, come riportava anche Aramis Dozio riguardo la squadra di sci maschile, perché era quello a cui puntavi anche tu come capo allenatore, a creare questo gruppo.
Assolutamente, a rispetto di adesso che lavoro privatamente con un atleta super giovane, ai tempi con la Svizzera noi si è cercato di creare gruppo, ho fatto delle scelte molto importanti, non andare magari nell'hotel ma nell'appartamento, così si cucinava assieme, si andava a far spesa, si parlava di tutto e di più, e questo creava gruppo, creava anche un'armonia e creava una, ovviamente anche la motivazione di far bene come squadra. Porto l'aneddoto anche in sport come il tennis, con un mostro sacro, Jannik Sinner, quando vince una partita lui dice: noi abbiamo vinto, quindi il team ha vinto. È bellissima questa cosa.
Hai detto cucinare, Pepe. Non a caso cucinare. Pepe Ragazzi ha scritto anche due libri di cucina.
Effettivamente il lato culinario anche squadra era nato anche un po' da far provare la polenta ai nostri atleti svizzeri, no? A parte gli scherzi, sì, nella mia carriera c'è stato, oltre lo sport, c'è stato anche questa questo oserei dire questa mia passione, questo amore per il Ticino, per le cose tradizionali, per i nostri buonissimi prodotti che abbiamo, e in generale io amo il Ticino e in futuro vorrò rimanere sempre di più. E quindi sì, ho fatto nel 2012 il primo libro, Ticino ti cucino, che era una presentazione in generale sulla cucina tradizionale ticinese. Da lì, col successo che ha avuto, abbiamo poi voluto fare anche una guida a dove andare a mangiare nei grotti ancora grotti, a dove si possono comprare queste chicche, queste prelibatezze ticinesi. Anche quello è andato molto bene nel 2016, Famiglia Nostrana. E questi prodotti, tra l'altro, questa enorme sapienza di questa brava gente che crea questi prodotti mi ha anche aiutato a portare nella Capanna Gambarogn, quindi il mio ultimo progetto, assieme ai miei amici snowboardisti del Gambarogno, a creare questa capanna con questi buonissimi prodotti.
Sappiamo adesso dove ti troviamo e soprattutto abbiamo chiuso il cerchio era partito dall'Alpe di Neggia, quindi poco sotto la Capanna Gambarogno, e abbiamo chiuso il cerchio insieme a Pepe Regazzi, che ringraziamo tantissimo. Grazie mille per essere passato da noi, alla prossima.
Grazie mille a voi e vi aspetto, come ho detto, in Capanna Gambarogno.
È fatta, abbiamo un sacco di inviti, Agata. Abbiamo ancora 40 secondi per dirvi rapidamente gli imperdibili di oggi, ovvero il programma. Credo che l'imperdibile per quanto riguarda la programmazione che coinvolge la Svizzera sia alle 18:10 il quarto di finale maschile, per quanto riguarda appunto l'hockey, Svizzera contro Finlandia, e a seguire ci sarà l'altro quarto di finale, Stati Uniti e Svezia, che quindi guarderemo con un occhio, con un altro occhio. In questo momento sta scendendo Melanie Meyer, quindi su queste note noi ci salutiamo con Così per Sport, anche perché sennò sforiamo, e tra poco gli aggiornamenti sportivi con Omar Gargantini e prima il resto dell'informazione. Grazie mille, Agata.
Grazie Axel, l'hai detto tutto tu. Ci rivediamo domani.
Sempre alle 13 su Rete 1. Buona continuazione di ascolto.